e bentornati, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il podcast di Interris. Oggi facciamo un viaggio nel mondo dello sport, quello bello, potremmo dire sono tutti belli, però ci sono alcune discipline che, se vogliamo, aiutano a mettere in primo piano la sportività, l'agonismo, l'amicizia, anche un po' di sana competizione. Sono felice di andarmi a collegare con Valerio Bianchini, possiamo definirlo un po' il vate del basket. Valerio, benvenuto intanto.
Oh, grazie a voi. Approfitto per augurare buon Natale a tutti i tuoi ascoltatori, a quelli che seguono il tuo iPod. E mi fai ricordare che da ragazzino, di questi tempi, facevo le novene, che dovevamo, sì, alzarci alle 6 del mattino. Avevamo la messa alle 7 e poi alle 8 dovevamo andare a scuola.
Vero.
Io sono di Milano, sì, e andavamo lì nella nebbia, col freddo eccetera, però poi dentro c'era un bel calore, cantavamo Adeste Fidelis eccetera eccetera.
Sì, un bel ricordo, perché era quello che si faceva proprio negli ultimi 9 giorni prima del Natale, con la Santa Messa, quindi è un bel ricordo, quindi siamo proprio nel pieno del periodo, in effetti, no? Questo è molto bello.
La cosa bella fu che in una di queste novene, l'ultimo giorno, che era la vigilia, entrammo tutti in chiesa col freddo eccetera, uscendo trovammo Milano imbiancata di neve, fu una gioia incredibile.
Fantastico.
Insomma, tanti anni fa è stato.
Parliamo proprio di Milano, Valerio, perché se non vado errato, adesso un viaggio un po' nella storia, tu hai iniziato ad avvicinarti al mondo della pallacanestro, prima ancora come giocatore, proprio da giovane giocatore, proprio all'oratorio vicino, no, alla stazione centrale di Milano, spero adesso di ricordare bene.
Santa Maria Beltrade,
ecco. Come nasce questa passione? Come nasce questa passione?
Allora ti dico che è stata la mia salvezza in un certo senso, perché io ero nato mia mamma era sfollata dai suoi genitori nel Bergamasco, albero degli zoccoli, e che poi quella atmosfera lì me la sono tenuta tutta la vita, con un tipo di religiosità contadina, no? E poi siamo venuti a Milano e naturalmente abitavamo in un palazzo grande con un cortile sotto, ma mia madre era amica di una ragazza che lavorava in una libreria per ragazzi e mi portava continuamente tutti i libri di Giulio Verne, di Salgari, di Samuel Cooper, di grandi autori per ragazzi. E io ero barricato dietro questi libri, non uscivo mai, non andavo a giocare con gli altri ragazzi. E vivevo queste vite immaginarie, no? Invece della vita reale. E a un certo punto mia madre, che era piena di buon senso, mi prese quasi per un'orecchia e mi portò in parrocchia. E in parrocchia scoprì la vita, poi, perché poi la parrocchia era molto ben organizzata. E soprattutto scoprì il basket. E il basket mi affascinò perché... tu sai che allora, forse anche quello adesso, ma insomma a scuola, sì, si studia un po' separati dalla vita reale, no? L'Eneide, l'Odissea, che belli gli eroi qui e là, però invece lì vedevo la vita reale, vedevo per esempio che con l'allenatore facevamo una certa cosa in allenamento che si verificava poi in partita, o quantomeno ci provavamo, e per me era una sorpresa meravigliosa questa, che dalla teoria si potesse passare alla pratica vera, mentre la scuola era quasi sempre tutto solo teoria. E rimasi affascinato da quello e poi, finito il liceo, praticamente cominciai subito ad allenare i ragazzini, e poi quello era un periodo di grande effervescenza, dopo il secondo dopoguerra, gli americani, no? il mito dell'America, e il basket era un gioco che veniva dall'America. E poi, insomma, era un gioco bellissimo. Io ti dico che a proposito di, tu hai citato tanti valori dello sport, ma ce n'è uno in particolare che voglio citare io, cioè dalla mia esperienza, che di tantissimi anni purtroppo come allenatore ormai, ho imparato una cosa, che è una squadra, una grande squadra, una squadra vincente, come ho avuto la fortuna di averne io, e a una squadra così non basta l'atletismo, non basta la tecnica, non basta il talento, ma ci vuole anche la spiritualità. Cioè, una squadra per vincere deve avere un'anima, e l'anima si costruisce ogni giorno attraverso la sottolineatura dei valori che sono dentro lo sport. Prima di tutti il distinguere, l'apprezzare il valore della sconfitta oltre a quello della vittoria. Tutti vogliono la vittoria, no? Tutti ti chiedono di vincere, ma intanto vinci perché sei meglio degli altri, non perché per la fortuna, per caso, e questo è già un valore. Ma soprattutto capisci quanto sia vera la famosa frase che c'è a Wimbledon del Leaf di Kipling, dove dice, la lettera al figlio, dove dice, sottinteso, sarai un uomo se imparerai a trattare la vittoria e la sconfitta allo stesso modo, come due uguali impostori. Sì. E io sono testimone di questo, perché diciamo una delle mie peculiarità è stata quella di aver vinto tre scudetti in tre squadre, in tre città diverse. Però io ho fatto sei finali, e allora so che il giorno che il mio miglior giocatore si è alzato a pochi secondi dal termine, siamo riusciti a dargli la palla, lui, e la palla è entrata nel canestro e abbiamo vinto lo scudetto, il campionato, io ero un grande allenatore. Quando invece la stessa situazione, lo stesso giocatore, gli abbiamo dato la palla nel suo punto preferito e lui si è alzato e ha lanciato questa palla che roteava nel cielo, ma invece di entrare nel canestro ha battuto sul ferro, è rimbalzata, è stata preda degli altri che hanno segnato. Allora noi abbiamo perso lo scudetto nell'ultimo secondo della finale dei playoff, e io a quel punto lì ero un allenatore da cambiare. Quindi vedi che veramente la vittoria e la sconfitta sono due medaglie della stessa cosa, insomma. E poi bisogna, l'altra cosa che impari nello sport è che quando perdi ti sembra che ti cade il mondo addosso, soprattutto negli allenatori, per i giocatori è meno drammatico, ma per noi allenatori ci sembra che si cade il mondo addosso, e per una notte non dormiamo, il giorno dopo ancora rimuginiamo, ma poi dopo, poco a poco, cominci a porti la domanda: ma perché abbiamo perso? Dove abbiamo sbagliato? E allora rivedi i filmati, allora ne parli con i giocatori, allora lavori sugli aspetti che non sono andati bene, e poi dici ai giocatori: siamo pronti per una nuova sfida, siamo pronti a rialzare la testa e a combattere ancora, a batterci ancora per la prossima vittoria.
Valerio, qui il tempo ovviamente scorre, io starei ore, ma conto veramente di aprire prossimamente anche altre finestre con te. Ti chiedo un ricordo, magari con i tuoi ragazzi, proprio da allenatore, magari che porti nel cuore, proprio sottolineando quella spiritualità, in cui quell'aspetto spirituale è emerso, magari durante una quell'anima, come dicevamo, durante quella partita. Quindi se ce n'hai uno in particolare, in tanti anni di allenamenti, competizioni, scontri, confronti, e che cosa ti senti di dire ai giocatori di oggi, ai ragazzi, ormai possiamo dire del 2025, che si cimentano con una attività, rivalità sportiva come questa?
Guarda, dico ai ragazzi una cosa che secondo me è basilare: di coltivare la propria passione, perché la passione è una forza straordinaria che ti fa superare tutte le difficoltà, superare la stanchezza, gli infortuni, l'amarezza di perdere una partita, oppure l'amarezza di non essere chiamato ad entrare in campo in una partita. Ecco, devi avere fede, perché la parola magica dello sport è fiducia, e fiducia deriva da fede, è la stessa cosa. Sì. E quindi, come anche per un cristiano, è importante che la sua fede lo conduca a superare i dubbi, le difficoltà, le crisi che vengono sempre, no? Nei confronti della propria religiosità. E quindi lo sportivo è l'emblema di questo, è l'emblema di qualcuno che viene acceso da una passione per il suo sport e per essa affronta tutti i sacrifici, la durezza degli allenamenti, la durezza anche diciamo degli scontri e degli episodi diciamo durante il campionato, e perché è sorretto dalla passione e poi è sorretto da un sogno, e il sogno è quello di arrivare in nazionale, per esempio, sì, di essere un giocatore di Serie A. È un po', sì, è un po' la vita anche del Cristiano, no?
Sì.
conserva la sua fede, sì, sì, superare gli ostacoli, e il suo sogno è poi la salvezza, no?
Senti invece un ricordo proprio di quest'anima con i tuoi ragazzi, proprio un flash.
Ecco, quando dai un'anima alla squadra, anche nei momenti difficili, poi riesci delle volte a rovesciare le situazioni. E a me è successo una finale di Coppa dei Campioni col Banco di Roma a Ginevra. E noi giochiamo la finale a Ginevra contro il Barcellona. Noi eravamo una squadra, diciamo, di un underdog, per così dire, però avevamo vinto tutta la fase principale, avevamo un po' una sorpresa, e arriviamo a fare questa finale. Questa finale, però, noi siamo un po' intimoriti da questa finale, di giocare contro un colosso come il Barcellona, che era una squadra più forte d'Europa. E infatti nel primo tempo facciamo una fatica tremenda e loro ci sopravanzano di ben 10 punti. A quei tempi non c'era il tiro da tre, per cui se sei sotto 10 punti nel primo tempo puoi fare molta fatica a recuperare. Poi sugli spalti il palazzo era diviso dai tifosi di Roma e i tifosi di Barcellona, e quelli di Barcellona già festeggiavano e quelli di Roma invece erano depressi, scuotevano il capo, dispiaciuti e abbassando le bandiere, eccetera. Però succede nell'intervallo che andiamo nel corridoio verso gli spogliatoi per passare 10 minuti a rinfrescarci le idee.
Sì.
E il nostro miglior giocatore era Larry Wright, un giocatore leggendario, viene accostato dallo straniero Mike Davis della squadra di Barcellona. E Mike Davis lo sfotte e gli dice: Larry, mi dispiace per te, ma questa volta il trofeo lo vinciamo noi. Larry, che era un ragazzo del sud, dell'America del Sud, e che aveva vissuto tante esperienze, era del 1953, aveva vissuto l'esperienza del razzismo negli Stati Uniti del Sud, che era fortissimo, e si sente offeso da questa cosa, diventa come furioso, entra nello spogliatoio e io cerco di inquadrare qualcosa dal punto di vista tecnico, ma lui irrompe urlando nel suo slang dell'America del Sud. Non abbiamo capito niente, però abbiamo capito tutti che lui si ribellava a questa situazione, che si ribellava al fatto che non stavamo giocando come potevamo giocare, e tutti lo sentono questo, per tutti c'è una grande vibrazione di orgoglio di non accettare la situazione. Entriamo in campo e siamo veramente delle furie, e riusciamo a superare i 10 punti e alla fine a battere il Barcellona e conquistare la Coppa dei Campioni. Ecco, questo per dire che non basta. Nel primo tempo avevamo la stessa fisicità, avevamo la stessa tecnica, però nel primo tempo ci è mancato il cuore, ci è mancata l'anima. Ma siccome l'avevamo preparata nel corso dell'anno, giorno per giorno, con piccole osservazioni ogni giorno, che tenessero allerta questo spirito della squadra, allora lì è venuta fuori. Poi un'altra cosa, secondo me, vabbè, se non hai, forse non c'è il tempo, però c'è un'altra cosa importantissima per i giocatori, direi ai giocatori di un certo livello che hanno una grande responsabilità, perché i ragazzini vedono in loro degli esempi, vedono in loro degli idoli. Loro, per loro quello che fa un giocatore in campo è sacrosanto, è giustizia assoluta, e quindi hanno una grande responsabilità di essere un buon esempio, di rispettare gli avversari, di rispettare gli arbitri, di aiutarsi tra di loro. e aiutare questi ragazzi a diventare grandi.
Bellissimo, bellissimo esempio, e dovrebbe essere proprio un augurio per questo Natale. Valerio, tu adesso cosa fai di bello, di cosa ti occupi?
Io, dopo che ho smesso di allenare, mi sono potuto dedicare alle cose che mi piacciono, cioè soprattutto alla lettura, soprattutto alla riflessione, soprattutto e poi anche alla famiglia, eccetera. Quindi poi collaboro faccio la mia parte cercando di trasferire un po' di questa esperienza che ho fatto in tanti anni.
Ti ringraziamo davvero di cuore, ti ringrazio Valerio Bianchini veramente per questo viaggio nella bellezza dello sport e anche nell'anima dello sport. Ci teniamo in contatto e avremo occasione veramente magari di tornare a riflettere insieme, magari commentando ancora, che ne sa, qualche partita o qualche dinamica, o ricordando insieme qualche episodio. Grazie intanto per essere stato con noi, ancora tantissimi auguri.
Buone feste a tutti.
E dopo questa bella e lunga chiacchierata, anche noi terminiamo questo nostro viaggio con il podcast, che ritroveremo tra qualche giorno sempre qui su questa sezione. Vi ricordo, su interris.it c'è proprio una sezione dedicata ai podcast, anche quelli precedenti nel tempo, ma su tutti i nostri social, quelli di Interris, da Instagram, Facebook, YouTube, Threads e poi anche sul canale Spotify, tanti contenuti. Vi invito a condividerci, e se avete qualche domanda, insomma, anche a scriverci, perché stiamo preparando anche per le prossime puntate tante belle sorprese che speriamo appunto di poter condurre insieme e viaggiare insieme con voi. Anche a nome di tutta la redazione di Interris, visto che siamo proprio in tema, gli auguri di un sereno e santo Natale, ma noi torniamo presto, prima della fine dell'anno, speriamo, qui su interris.it. A presto.